Il laureando. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata dei Laureando. Saluto i nostri due fedeli ascoltatori dicendovi come sempre che oggi abbiamo riscoperto un film del passato, cioè Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, e abbiamo recensito per voi il Lincoln Super nominato agli Oscar di Steven Spielberg. Il film del passato che abbiamo scelto per voi, come vi ho detto, è Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick. Ho scelto questo film perché è il meno conosciuto, anche insieme nel pubblico italiano, insieme a Lolita, ma diciamo che è il meno conosciuto rispetto ai grandi classici come Arancia Meccanica o Full Metal Jacket. Due parole su Stanley Kubrick. Al mio modo di vedere, ma non conto molto io quanto tutti i critici cinematografici, è considerato tra i migliori registi di tutti i tempi. Quindi cercherò di riassumere in poco tempo le innumerevoli caratteristiche del suo cinema. Allora, per prima cosa, la fotografia. Lui era appassionato di fotografia grazie al padre che lo coinvolse nei primi anni della sua vita regalandogli molte macchine fotografiche. Diciamo che Kubrick trasportò questa sua passione nel cinema, non è che ci sono degli influssi, proprio la fotografia è l'asse portante del suo cinema. Le immagini naturalmente nei suoi film sono bellissime, sono nitide, evocative, e trovo meraviglioso l'uso del chiaroscuro. Per esempio, se ci fate caso, in Barry Lyndon le immagini sembrano dei quadri dell'epoca nel quale si svolge, cioè il 1700. Pensate che Kubrick, prima di girare un film, ma anche durante, mandava i suoi assistenti in giro per la città, per esempio in Arancia Meccanica, in giro per Londra, a fare innumerevoli fotografie. Questo non solo per decidere la location migliore, ma anche singole immagini. Un'altra caratteristica che, secondo me, lo accomuna a François Truffaut è quello di essere stato un divoratore di libri. Cioè, se voi vedete, la maggior parte dei suoi film derivano da dei libri, un po' come Arancia Meccanica, ma anche 2001 Odissea nello spazio, anche, non lo so, Full Metal Jacket e l'ultimo che girò poco prima di morire, Eyes Wide Shut. Un'altra caratteristica dei suoi film, che secondo me molti altri registi hanno ripreso, è quella del contrasto tra, come si dice in gergo, suono extra diegetico e immagini, cioè le immagini e la musica intorno. Pensate un po' a 2001 Odissea nello spazio, il valzer di Strauss quando l'astronave gira nello spazio. E sempre Strauss, però l'opera è Così parlò Zarathustra, nelle scene degli ominidi, vi ricordate le ossa che vengono sbattute? E soprattutto nelle fasi iniziali, appunto, e finali del film di 2001. Un altro esempio di musica che a me fa impazzire l'uso della musica e delle immagini è in Arancia Meccanica. Pensate alla scena iniziale quando beve il latte più il protagonista, Malcolm McDowell, oppure l'ouverture di Guglielmo Tell di Beethoven quando il protagonista, diciamo, copula con due donzelle, oppure, bellissimo secondo me, quando lo stesso protagonista di Arancia Meccanica picchia e stupra i due intellettuali, naturalmente non l'uomo perché non credo fosse omosessuale, comunque stupra la donna e picchia l'altro intellettuale, quegli intellettuali, cantando Singing in the Rain. Anche altri, compreso il finale del Dottor Stranamore, che come sempre vi rovinerò. Allora, diciamo così, prima la musica, e anche tuttora direi, veniva usata per guidare lo spettatore. Quando devi avere paura, quando devi ridere, quando devi emozionarti. Con Kubrick naturalmente questo diventa, però non ti guida la musica, ti suggerisce. E quindi suggerendoti ti fa pensare. Quindi diventa la parte essenziale del film. Perché? Perché creando contrasto lo spettatore dice: ma questa immagine non corrisponde al suono. Ora, se uno rivede, se per esempio rivedrete Il Dottor Stranamore, nella scena iniziale e quella finale c'è un contrasto forte tra le immagini e la musica. È ovvio che un occhio di uno spettatore moderno non fa tanto stupore, anche perché, come vi dicevo, tantissimi registi hanno riutilizzato questa tecnica. Però pensate all'epoca nella quale girava Kubrick. Kubrick da molti è considerato più un regista capace di coinvolgere visivamente e narrativamente lo spettatore, quindi grandi immagini, grandi storie, più che un semplice coordinatore e direi miglioratore delle performance di attori. Forse fu per questo che si avvalse spesso dell'aiuto di attori molto bravi. Pensate a Kirk Douglas in Orizzonti di Gloria e Spartacus, oppure a Peter Sellers in Lolita e il Dottor Stranamore di cui parleremo oggi, ma anche il grandissimo Jack Nicholson in Shining. Sapeva che con loro poteva andare sul sicuro. È un po' curioso il fatto che Kubrick, che era un perfezionista, maniaco dei particolari, sia a Nicholson che a Sellers diede la possibilità di improvvisare. Kubrick seguiva sempre tutta la sceneggiatura, ci metteva degli anni a scriverla, ma poi la seguiva pedissequamente. Però io non condivido questa critica, cioè che lui non fosse un miglioratore di attori. Pensate a due film su tutti. Barry Lyndon con Ryan O'Neill, che adesso è un grandissimo attore, però non ha fatto, a parte Love Story, altri grandi film. Così Malcolm McDowell, che è irriconoscibile, per esempio, in altri film. L'ho visto da poco in una serie TV, non posso fare il nome, però me lo ricordo molto più in Arancia Meccanica, che sembrava un ruolo costruito su di lui. Allora, ecco che apro e chiudo una nuova rubrica. Guarda come ti pontifico. Secondo me i grandi registi si dividono in due categorie. Quelli che ripetono lo stesso film, con tematiche a lui più care, ed ogni volta, secondo me, è bello vederli. Per esempio Fellini, Antonioni, Bergman, Woody Allen in un certo senso, anche se lui ha cambiato. E poi ci sono quelli che affrontano tanti generi e li stravolgono girando dei capolavori, come in parte Truffaut, ma soprattutto Kubrick. Per esempio ha affrontato il genere di guerra in Orizzonti di Gloria in Full Metal Jacket. Il film è un po' difficile descriverlo, però epico peplum con Spartacus, il film di costume con Barry Lyndon, psicologico, anche se è un po' una forzatura dirlo, con Lolita, quello distopico sociopolitico con Arancia Meccanica, poi naturalmente c'è quello che conoscono tutti, 2001 Odissea nello spazio fantascientifico, e quelli legati alla dimensione unica con Eyes Wide Shut. Ecco, io ho scelto il Dottor Stranamore perché è difficile catalogarlo. Molti dicono sia una commedia nera, altri dicono che sia satira politica, altri semplicemente un film su una tensione nucleare che non ha nulla di commedia, forse dovrebbero rivederlo. Parliamo del Dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi ad amare la bomba. L'anno è il 1964. Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo, per poi uscire tanti anni dopo. Al Festival di Sanremo trionfa Gigliola Cinquetti con Non ho l'età. Nasce l'Autostrada del Sole e muore Palmiro Togliatti. Allora, adesso vi sparo due chicche introducendomi in un'altra rubrica, Pigripedia. Ovvero apro io per voi la pagina di Wikipedia del film senza che voi dobbiate muovermi. Allora, interessante sapere che il film, come in molti di Kubrick, è liberamente tratto dal romanzo Allarme Rosso di Peter George. E quindi un'altra pigripedia vi dico è che Peter Sellers avrebbe dovuto interpretare anche la parte del focoso pilota del B-52, ma non avendo dimestichezza con l'accento texano fu costretto a rinunciare alla quarta apparizione. Bene, io non solo non vi ho detto che cosa c'entra il pilota del B-52, ma non vi ho detto neanche quali sono gli altri tre ruoli. Questo perché adesso vi racconterò la trama. Allora, la trama è questa. Siamo durante la Guerra Fredda. Il generale Ripper, che è interpretato da Sterling Hayden, cioè, non so se l'avete visto, altri film di Kubrick, il primo film considerato, anche se c'è Paura e Desiderio prima, è considerata Rapino a mano armata, uno dei primi film di Kubrick. E questo generale ordina un attacco contro l'Unione Sovietica, a causa di un presunto attacco agli Stati Uniti, o meglio al presidente, quindi lui aveva il potere di farlo solo in questi due casi, ma che non era mai avvenuto. Quindi questo è il motivo per cui il presidente, interpretato da Peter Sellers, presidente naturalmente degli Stati Uniti, come sapete i due blocchi contrapposti Unione Sovietica e Stati Uniti, il presidente con i suoi ufficiali militari più importanti si riuniscono intorno al tavolo della Camera da Guerra. Quindi tra una chiamata al segretario del Partito Comunista Sovietico, Dmitri, bellissime le scene al telefono, secondo me sono bellissime, si ha le discussioni sul perché fare la guerra o meno, quindi c'è un grandissimo gioco di campo contro campo, e quindi si scopre che non si può fare più nulla per fermare. Allora si attacca alla base dove si trova il generale lì perché si ammazza, sì, ve lo racconto tutto, e alla fine tutti gli aerei sembrano disinnescati. Nessuno andrà ad attaccare l'Unione Sovietica, anche perché se qualsiasi bomba fosse arrivata nel suolo sovietico sarebbe scattato l'ordigno fine del mondo, cioè una pioggia batterica che batterica non credo perché il nucleare è un po' più forte del batterio, anche se molti sono stati male con il batterio, vabbè, non importa. Quello che importa è che una pioggia nucleare sarebbe arrivata sopra la Terra e per 93 anni sarebbe stata inabitabile. Solo che c'è un aereo che è stato abbattuto, ma non è stato completamente, anzi diciamo è stato danneggiato. E questo che è il capo del, vi dicevo prima, chiamiamolo così, l'aviatore del B-52, che quindi si trova ancora con la bomba e ancora voglioso di attaccare l'Unione Sovietica. Quindi, che cosa, come finirà? Ve lo dico tra poco, prima di rovinarvi il finale, come sempre. Allora, alcune caratteristiche del film. Allora, immenso Peter Sellers. Insolitamente Kubrick, che non usava molte telecamere, ma solamente una, per poi riprendere, quindi faceva poche scene, per arginare la straordinaria verve comica di Peter Sellers, mise le cineprese dappertutto, 4 o 5, in modo da cogliere tutte le sfumature del personaggio. Quindi lui fa la parte sia dell'ufficiale della Royal Air Force, che sta vicino al generale, quello che aveva ordinato l'attacco, sia il presidente degli Stati Uniti, ma soprattutto il dottor Stranamore. Io vi invito a guardare il dottor Stranamore, che tra l'altro ipotizza una vita sotto la terra per sopravvivere a 93 anni. Allora, come sempre, vi rovino il finale. Secondo me è uno dei più belli e coraggiosi della storia del cinema. Niente di eclatante. Sembra tutto risolto, quindi, no? Spassose gag, si riesce a far tornare tutti gli aerei B-52 a casa, tranne uno, quello che dicevo, del maggiore King Kong. Quindi, per errore, che si lancia con la bomba, cavalcandola come un cowboy con una bomba, non c'è altro modo per dirlo, dato che ha pure un cappello da cowboy. E quindi scoppia la bomba, e è bellissimo quest'uso di musica e immagini, perché lui mette la canzone, una canzone che si sentirà adesso in sottofondo, e l'associa alle immagini delle bombe nucleari che scoppiano. Ricordate che il film è del 1964, cioè 2 anni dopo la crisi dei missili di Cuba del 1962, che avrebbe potuto portare alla Terza Guerra Mondiale. Quindi, se vedete anche il testo, se sentite anche il testo della canzone, dice: ci incontreremo ancora, non so dove, non so quando.
Un film di oggi.
Passiamo dal dottor Stranamore a Lincoln, quindi se passiamo dalla grande interpretazione di Peter Sellers, vi raccomando, guardate il braccio destro del dottor Stranamore, che inneggia al nazismo. Adesso passiamo a un film che possiamo definire uno dei più importanti, che sarà uno dei più importanti alla serata degli Oscar, dato che ha avuto 12 nomination. Allora, a mio modo di vedere, il film dal punto di vista tecnico non è male. Questo perché Spielberg è un grandissimo regista. Solo che le critiche che faccio sono dal punto di vista del contenuto. L'ho trovato un po' troppo lento e retorico. Insomma, quello che si dice di solito, un'americanata. Ora, non voglio essere troppo tranchant, non è un film bruttissimo. Semplicemente l'ho trovato in alcuni passaggi, anzi in molti passaggi, non degno di ricevere 12 Oscar. Ovvio che era difficile fare un film sul presidente degli Stati Uniti più amato. Nell'anno elettorale, sapete pure che Obama ha giurato sulla Bibbia di Lincoln. Questo biopic, secondo me, è un bignami del pensiero e degli ideali di Lincoln. Non è un film dalla nascita alla morte di Lincoln, per esempio come David Copperfield. Quello che vengono raccontati sono gli ultimi 4 mesi di vita del presidente e la lotta, anche sporca, per raggiungere l'approvazione del 13° emendamento della Costituzione americana. Quindi nel film troverete un sacco di discorsi idealistici, quindi un po' da condivisione Facebook, no? Con tanto di citazioni e virgolette annesse. Questa naturalmente non è una colpa del film, ma nostra, che siamo facilmente impressionabili e vogliosi di condividere superficialmente tutto. Per quanto riguarda il film, per essere più preciso, dirò 2 o 3 cose che non mi sono piaciute. Allora, tra gli aspetti positivi, sicuramente l'interpretazione di Daniel Day-Lewis. Le scene da lui interpretate sono affascinanti e coinvolgenti. Quindi, per dirlo in una parola, Oscar. Per dirlo in 2, terzo Oscar. Tra gli aspetti negativi, secondo me, è tutto il contorno. Cioè il tentativo, adesso che scoprirete se è riuscito o no, di corrompere i deputati per l'approvazione dell'emendamento. Quindi è l'unico spazio, diciamo, divertente del film, o comunque meno serio, che contrasta con il tono solenne ed epico. Quindi, anche a mio giudizio, retorico. Quindi una parte retorica e una parte troppo simpatica. Non perché a me non piacciono le parti simpatiche, ma secondo me macchiettistica. Un po' come i discorsi dei democratici e dei repubblicani alla Camera. Come sempre, buoni e cattivi. Ovvio che nessuno di noi parteggi per i razzisti, ma i deputati sono dipinti come delle macchiette contro cui è facilissimo immedesimarsi. E non ho trovato nemmeno da Oscar l'interpretazione di Tommy Lee Jones, che credo meriti molto, ma non più del grandissimo e immenso Christopher Waltz di Django.
Il laureando.